piano piano, nel corso del tempo, però è un'inversione assoluta. Prima di Cristo l'essere umano non era un io individuale che diceva io non mi importa niente di Mosè, la legge di Mosè per me è soltanto sostrato della mia libertà individuale, io decido eccetera eccetera eccetera. Non c'erano queste forze. 2000 anni dopo Cristo ci sono. Cominciano ad esserci. Lo vediamo che stiamo appena cominciando. Come è avvenuto questo cambiamento? Piano piano. Complessa la cosa. Però nella sua essenza è altrettanto chiara che è avvenuto un... Allora, nella misura in cui, non parlare, nella misura in cui l'essere umano diventa un io singolo, uno spirito, che risponde delle proprie azioni, dei propri pensieri, parliamo di reincarnazione dello spirito. Nella misura in cui abbiamo a che fare con un essere umano bambino che viene condotto da di fuori, dalla mamma chiesa, dal papà stato, dobbiamo parlare di metempsicosi, di
reincarnazione dell'anima.
No, trasmigrazione dell'anima. Che sono due fenomeni ben diversi.
Quindi la tua domanda del post-morte è possibile solo nella reincarnazione di Dio.
Certo. Ed è questo che parli, di cui parla.
Cosa ha detto? Non abbiamo sentito.
Ripeti la tua...
La reincarnazione, cioè la coscienza di sé nel post-morte è possibile solo... Nella reincarnazione, se ne può parlare solo nella reincarnazione del Dio.
Sì.
Quindi se l'uomo non omette di farla.
Se l'uomo non omette di farla.
E allora, parla durante la vita.
Allora, qui c'è, diciamo, il corpo muore, no? L'immagine della farfalla che esce fuori. Qui l'essere umano esce fuori, questo è il suo spirito, no? Se nel suo spirito ci sono soltanto comandamenti della Chiesa, leggi dello Stato, e ci sono, è in grado di dire io, no? Non c'è nulla di io.
Non c'è nulla di individuale.
Non c'è nulla di individuale. Se invece nella vita, no? Questo elemento se l'è pensato lui, questo elemento se l'è deciso lui, questa responsabilità se ne preso lui, pam, 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 tutto di io, resta un io. Avrà un sacco di elementi che dirà, questi non vengono né da Mosè, né dalla Chiesa, né dallo Stato, vengono da me. Questa è la vita eterna del singolo. La vita eterna dell'umanità c'è da sempre, l'umanità mica sparisce da domani. In altre parole, di ognuno di noi resta dopo la morte tanto quanto ognuno ha costruito di individuale. Ciò che la natura fa in me, resta la natura in me da quando muoio, non io. Ciò che la Chiesa fa in me, resta la Chiesa, no, non io.
Questi sono i talenti.
Talenti individuali.
Come dire?
Vanno fatti trafficare.
Ecco, se ho avuto 10 talenti, ne rendo 10. Io rendo ciò che non è mio e di mio non resta niente.
Esatto. E perciò, sta attento, e perciò la parabola dice, quello che ha avuto 5 ne porta 10. Quello che porta ciò che ha ricevuto 1, no? E non era contento, dice troppo poco. Cosa ha fatto? L'ha sepolto. L'ha sepolto con l'intenzione di riportargli il suo. E gli dice, no, tu hai 0. Perché conta soltanto ciò che tu ci aggiungi.
Sono vedere uno. Cioè, chi non ne ha detto sopra resta 5, perché 5 le valuti è mio 5.
Esatto.
Se io ho 1, rendo 1, mio 0.
0, e sei 0.
Anche se ho 5 e
perciò gli dice, no, non mi va bene che porti. Gli dice, non mi va bene che porti solo quello che io ti ho dato. Perché la grazia non è per farti poltrire, ma la grazia vuol farsi da sostrato per ciò che tu ci aggiungi nella libertà. Se non ci aggiungi, nulla, vanifichi il senso della grazia. Qual è la somma della grazia? La natura. chiamate la natura, chiamate la grazia, è la stessa cosa, è quello che il buon Dio ci dà. Però se quello che il buon Dio mi dà, o la natura o la grazia, mi serve a poltrire, vanifico il suo significato, perché è fatto per farsi da sostrato per mandare il figlio. Il padre ha un senso soltanto se manda il figlio. Se non manda il figlio è un padre? Se non ha figlio, se non genera il figlio, è un padre?
No? È padre in quanto c'è un figlio.
No, è un padre quando t'ho detto, se non genera il figlio, è un padre? Oh, è facile, padre. Devo dire come vuole lei, eh?
Un padre che non genera.
Se non c'è il figlio non lo chiami nemmeno padre.
Quindi, nella misura in cui le cose le comprendiamo nella loro essenza, i conti devono tornare, se no, capito? Perché ci troviamo adesso a una soglia del divenire dove ci incombe di capire i fondamenti dell'evoluzione umana nella loro essenza, se no siamo perduti. Perché i poteri costituiti che vogliono far di tutto per sommergerci nell'onnipotenza di Yahweh, nell'onnipotenza di Allah, nell'onnipotenza della natura, nell'onnipotenza del DNA, quelli sì che sono forti, quelli non perdono colpi. E l'unico modo di salvarci è di svegliarci.
Questa è la fede, no? L'esercizio della nostra potenzialità.
Sì. Però usi una categoria che è stata inquinata in assoluto, perché significa fede. Fidati di lui. Siccome tu non puoi nulla, fidati di lui.
Quindi è il contrario.
È il contrario. Quindi attento a usare queste categorie, come se fossero, come se tu adesso all'improvviso gli puoi far dire il contrario di quello che hanno detto per 2000 anni.
Ci dai la traduzione di questa frase così, sì, balorda, per favore? Quella lì, questa è quella che avevi detto stamattina, che è contorta.
Affinché, allora,
ecco,
i due.
Come hai dato a lui la potestà su tutta la carne, e ho sbuffato finora per spiegare un pochino che significa, affinché, e gliel'hai data questa potestà, affinché, la finalità, no? Affinché tutto ciò che hai dato a lui, tutto ciò che la natura espone all'umano, e tutta la natura viene esposta al fenomeno umano, tutto ciò che hai dato a lui, dia loro, il figlio, il Cristo, l'esperienza dell'Io, le forze solari di creatività a livello intellettuale, a livello morale, dia loro la vita eterna. Però la vita eterna dell'Io singolo, la vita eterna dell'uomo, non la vita eterna del gruppo, non la vita eterna della Chiesa.
Qui che c'è scritto a tutti coloro che gli hai dato, cioè agli esseri umani che il padre ha affidato al figlio, sì, che ha permesso che il figlio raggiunga tutti gli esseri umani.
Sì, ma non soltanto però, perché indirettamente ci sono tutti gli spiriti della natura, capito?
A tutti coloro che gli
no,
hai
non
dato.
È tutti coloro, tutto, panno.
Tutto ciò.
Ah, tutto è ciò, tutto.
È neutro.
Ah,
Il testo è assoluto. Il testo fa delle affermazioni assolute, capito? Perché l'evento cristico, perciò io vi dicevo che le forze di Cristo intrigano il tutto della terra. Il tutto. Perché a che serve se il Cristo intride? Se il Cristo intridesse tutti gli uomini delle forze cristiche, però lasciasse l'onnipotenza alle forze di natura? Sarebbe una buggeratura. Deve cambiare anche le forze di natura, deve tirargli via il pungiglione di onnipotenza, di cogenza assoluta. Dopo Cristo, grazie all'inabitare dello Spirito del Cristo nella terra che è diventato il suo corpo, toglie a ogni forza di natura la cogenza sullo spirito umano. Non è più cogente. E se l'essere umano la vive come cogente è perché abdica ad attivare la sua forza cristica in sé. E sono affermazioni fondamentali. Sono i cardini dell'esistenza umana. perché se noi come dire, facciamo dei compromessi su queste affermazioni, vi ho detto che l'unica onestà intellettuale è quella di svendere la morale e smettere di parlare di bene e di male. Se io sono impotente, no? Di fronte all'onnipotenza di Allah o della natura o di quello come volete chiamarlo, come mi si può imputare responsabilità nei confronti della mia impotenza? Non ci posso far nulla?
Scusa, ma perché se usa panno dopo però usa un tois, cioè usa un plurale? Quindi questo si riferisce a quanto del tale è già divenuto individuale?
No, perché il Cristo intride il tutto. E questo intride il tutto crea i presupposti perché sorga l'individualizzazione. E nell'autois sono individualizzati. Però il Cristo crea la potenzialità, non lo fa lui. Non crea lui gli autois. Diventa possibile. Il testo è preciso in ogni minimo particolare e deve esserlo.
Scusa Pietro, ma questo si riferisce anche alla Terra oppure a tutto l'universo?
Mi ha chiesto la domanda.
La Terra è il luogo.
Hai fatto la siesta mentre lui fa la domanda. Te vivi sulla Luna o vivi sulla Terra?
L'universo.
Noi viviamo sulla Terra, viviamo sì,
ho capito, ma gli altri pianeti.
Non viviamo sul Titano.
È l'uomo sta qua.
Perché è una domanda che si pone a questo punto. Questa cogenza viene tolta anche a ciò che della natura viene alterato da parte dell'uomo? Per esempio la natura transgenica, l'OGM,
che pensa, continua a pensare il pensiero che hai avviato, perché ti fermi e aspetti l'imbecato.
No, io ho già dato la mia risposta, per me siamo fuori dal regno del padre, siamo in mano a un'altra divinità, chiaramente, vorrei avere la conferma da te, per me è così.
Allora, le forze di natura sono intrise dello spirito del padre più, a partire da 2000 anni fa, lo spirito del figlio, del Cristo. Adesso noi ci mettiamo dentro lo spirito dell'uomo, perché i pensieri che combinano questi geni sono pensieri umani. La domanda è: che tipo è questo spirito dell'uomo? Perché adesso abbiamo all'opera ed è nella natura di quello che dice che deve essere così, no? Fino all'evento del Cristo opera il Padre nella natura. Va bene? A partire da 2000 anni fa operano il Padre e il Figlio nella natura. A partire dal ritorno del Cristo in forma di Spirito Santo operano nella natura Padre, Figlio e Spirito. Ma lo spirito, siccome lo spirito è per natura libero, se no sarebbe anima, non sarebbe spirito, può essere sia spirito santo, sia spirito diavolo. Allora, nella misura in cui lo spirito umano, lo spirito dell'umanità, lo spirito santo è lo spirito negli uomini, come fattore umano, no? Nella misura in cui è uno spirito santo che partecipa alla formazione delle forze di natura, cos'è che lo fa santo questo spirito?
Che è intoccabile.
Che no, che è intriso di intenzioni di far sì che tutto ciò che noi facciamo alla natura sia massimamente favorevole alla libertà. Oppure possiamo essere intrisi noi di uno spirito che vuol far di tutto per manipolare le forze di natura in modo tale da fare il più soldi possibile. Allora un altro spirito. O di esercitare il più potere possibile sugli uomini. E a seconda che lo spirito che interviene sulle forze di natura è santo o non santo, i risultati sono quelli che sono. Però una partecipazione, come dire, dello spirito umano, no? alle forze formanti della natura è prevista, se no che ci sta a fare questo spirito? Quindi lo spirito umano trascinerà con sé la natura o nell'abisso o la porta con sé nella risurrezione. Ma è quello che diciamo sempre. L'uomo, la categoria cristiana, no? Il cristianesimo ha questi termini tecnici, però ora li dobbiamo riconquistare in chiave di scienza dello spirito. Prima c'era il cristianesimo della fede, giustamente, non ti poteva avere altro. Il termine tecnico è risurrezione, non soltanto dell'uomo, risurrezione della carne.
Del mondo.
Del mondo, della natura. Risurrezione della natura significa che lo spirito umano, in questo processo di liberazione, di spiritualizzazione del suo essere, spiritualizza tutte le leggi del minerale, tutte le forze del minerale, tutte le forze del vegetale, tutte le forze dell'animale. Oppure deve avere la possibilità di precipitare se stesso e tutta la natura nell'abisso.
Senti, allora in questa maniera vanifica l'azione risanatrice delle forze del Cristo sull'azione cogente della natura, certo. Vanifica quell'azione, sì, risanatrice.
Sì, e allora ti chiedo, questa possibilità ci deve essere o non ci deve essere?
Ci deve essere.
Se no non saremmo liberi.
Certo.
Ah, bene. Quindi il Cristo, la sua opera non te la può imporre, è un'affermazione che continuiamo a fare, adesso da un altro punto di vista di nuovo, te la offre come possibilità evolutiva, però è la possibilità di vanificarla. Quindi per quanto ci riguarda sono categorie umane che usiamo, però la libertà umana è il rischio cosmico più immane che sia mai stato rischiato nella creazione, perché noi quali rischi la divinità abbia compiuto nell'evoluzione degli angeli eccetera noi non lo sappiamo. Per quanto riguarda l'evoluzione umana, il rischio più grosso è quello della libertà umana, è scommessa, però sono categorie umane, scommesse, padre e figlio non è che stanno lì a scommettere, scommettiamo 100 euro o 150 euro, però ci capiamo, noi siamo, essendo uomini dobbiamo usare antropomorfismi, dobbiamo usare categorie umane, l'importante è che teniamo conto del fatto che usiamo categorie umane per parlare del padre e del figlio, però sono, se ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, le affermazioni che facciamo sull'uomo di riflesso devono avere una qualche validità anche per il padre di cui siamo figli. 3. Questa è la vita eterna, quindi il capitolo non finisce lì, capito? Non è che dobbiamo spiegare tutto, capire tutto con due versetti, ma avanti la questione. Questa è la vita eterna affinché conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Allora, l'unico Dio vero è quello che manda il Figlio.
Come dire,
ci sono conferenze di Rudolf Steiner, accenni attraverso i quali io vi dico indirettamente perché da 30 anni sono innamorato di Rudolf Steiner, che la cosa peggiora di giorno in giorno, anzi migliora. Una delle cose che descrive dice, negli antichi misteri, nelle scuole misteriche, nell'esoterismo prima di Cristo, c'erano due correnti fondamentali, e lo si capisce se uno che doveva essere così. C'era una corrente misterica che conosceva soltanto Dio Padre e che ignorava i misteri del sole, dell'essere solare, che l'essere del sole stava per venire sulla terra. E poi c'era una seconda, e tra l'altro di questi misteri facevano parte i misteri dell'ebraismo e del mohammedanismo, erano le scuole misteriche micidialmente monoteistiche. Un Dio solo, e se salta fuori un figlio sono già due. Poi c'erano altre scuole misteriche, altre tradizioni misteriche che avevano già una conoscenza, quindi erano iniziati a livelli più profondi del nostro cosmo, che Zarathustra, per esempio, i misteri di Zarathustra, che avevano conoscenza del fatto che non soltanto c'è un padre, non soltanto c'è una natura, ma che è previsto l'emergere della libertà dello spirito umano grazie al figlio di Dio Padre che sta per lasciare il sole e è colui che sta per venire, Dea Commende. E parlavano questi iniziati, che preannunciavano i misteri del cristianesimo, parlavano dell'essere del sole che sta venendo sulla terra. E questa distinzione era la distinzione più fondamentale, la differenza più fondamentale. Due tipi fondamentali di misteri. Gli uni, era capricciante la cosa, iniziati addirittura, che venivano iniziati alla realtà eterna del Padre, del Divino, senza, come iniziati, senza possibilità di coscienza di vedere questa seconda dimensione che è la sola che dà significato a tutto ciò che è di natura, che è quella dell'emergere della libertà, della creatività dello spirito umano grazie al Figlio. Capiamo perché i giudei, come dire, istruiti da un esoterismo addirittura, da una sacra scrittura. La sacra scrittura dell'ebraismo era a metà strada, una specie di compromesso tra l'esoterismo e qualcosa da dare a tutto il popolo. I profeti, come dire, facevano un po' da tramite tra l'esoterismo ebraico, però di stampo rigidamente monoteistico, e il popolo. Noi abbiamo visto in tutte le cosiddette diatribe, questi discorsi lunghissimi nel Vangelo di Giovanni, qual è la grossa difficoltà? Che questo pinco pallino si presenta come il figlio e padre del padre, il padre che ha un figlio, e loro non hanno la minima idea. Il loro Yahweh è l'onnipotenza della natura, che non ammette discussione, che non ammette libertà, richiede sottomissione. La legge mosaica. Però questi 12 e alcune persone, no, attraverso la candidezza, la semplicità del cuore umano, hanno sentito una tale attrattiva verso questo fenomeno del figlio che hanno capito, no, qui c'è qualcosa, no. In fondo hanno intuito a livello del cuore, ma la moralità, se non c'è libertà, non ha senso. E quindi questi hanno sentito un'attrattiva verso questo figlio. Allora dice, no? Questa è la vita vera, la vita eterna, che conoscano il Padre. Ma che conoscano il Padre, questo in un certo senso c'era già, è la seconda parte, conoscano il Padre e in più, questa è la cosa fondamentale, il Figlio, colui che tu hai mandato. Quindi il solo Dio, il Dio vero è il Dio
che c'è un figlio,
che rinuncia alla sua onnipotenza nel figlio che manda ad amare gli esseri umani. Un altro Dio vero non c'è. Tutti gli altri dèi che non rinunciano, ogni Dio padre che non rinuncia alla sua onnipotenza è falso, non è il Dio vero. Io ho annunciato loro il Dio vero, quello che manda il figlio, e mandando il figlio rinuncia, ritira la sua onnipotenza, non vuol più essere onnipotente, lo era finora, ma d'ora in poi non vuol più essere onnipotente nei pensieri degli uomini, gestendoli lui, prevedendo già in partenza cosa gli esseri umani penseranno, perché pensa lui dentro gli esseri umani. Non vuol più essere onnipotente negli atti di volizione degli esseri umani, ritira la sua onnipotenza, rinuncia alla sua onnipotenza per far posto alla libertà umana. Questo è il Dio vero.